Salvado è stato uno dei missionari cattolici più importanti nella storia d'Australia dell'Ottocento. Lui era originario di Tui, in Galizia, al confine del Portogallo, e venne in Australia come missionario nel gennaio del 1846. Prima di allora Salvado aveva vissuto 7 anni in Italia. Divenne monaco benedettino in Spagna, a Compostela, e quando nel 1838 ci fu una rivoluzione liberale con forti politiche anticlericali, lui decise di venire in Italia. Lui era un monaco benedettino in Italia, anche visitando i luoghi legati alla memoria di San Benedetto come Subiaco e Norcia, cominciò a maturare questa forte vocazione missionaria. Quindi nel 1845 si unì al neo consacrato vescovo di Perth, John Brady, ad altri circa 45 missionari per venire appunto in Australia a iniziare l'evangelizzazione delle popolazioni indigene del Western Australia. Quindi Salvado arrivò nell'1846, cercò inizialmente di seguire gli indigeni che si chiamano in quella zona Noongar nei loro spostamenti nomadici o seminomadici, finché si rese conto che era praticamente impossibile. Lo stile di vita era troppo duro, troppo difficile per un missionario proveniente dalla Spagna, e quindi fondò un monastero che chiamò Nuova Norcia in onore appunto di San Benedetto, il fondatore del suo ordine religioso. Salvado, appunto, dopo aver fondato una missione che divenne celebre in tutta l'Australia ma anche internazionalmente, tra il 1846 e il 1900 scrisse varie relazioni in italiano indirizzate a Propaganda Fide, che è la congregazione romana che si occupa del lavoro missionario cattolico all'estero. E tra queste relazioni ce n'è una molto, diciamo, tutte sono interessanti, e su tutte io sto lavorando per poi eventualmente tradurle e pubblicarle, ma tra queste spicca la relazione del 1883 che, per lunghezza, circa 100.000 parole più o meno, ricchezza di dettagli, precisione, evocazione anche di caratteri, persone, eventi, è sicuramente una delle relazioni più interessanti.
Da che punto di vista, appunto, ci parli del fatto che è molto interessante, che cosa viene detto?
In sostanza le autorità romane di Propaganda Fide chiesero a Salvado di raccontare nei dettagli le origini, lo sviluppo e lo stato attuale di Nuova Norcia. La missione di Nuova Norcia, ricordiamoci che si parla di una missione benedettina, e quindi, come è nella regola e nella storia del movimento monastico benedettino, era missione più grande fattoria. Per cui la relazione contiene tantissimi dettagli sia su Nuova Norcia come fondazione religiosa, quindi sulla vita di monaci benedettini nel bush australiano, che già di per sé è piuttosto significativo, poi tantissimi dettagli su Nuova Norcia come appunto grande fattoria, e quindi dettagli sugli animali, sul clima, sui raccolti, sulle piante velenose, tantissimi dettagli anche per capire le relazioni tra i missionari, ma più in generale anche tra la cultura, la società coloniale europea e le popolazioni indigene, tanti dettagli anche su questioni di politica ecclesiale. Non dimentichiamoci che questa relazione doveva rimanere privata, cioè Salvado ha pubblicato un altro memoriale che finora è la fonte principale per gli storici per quanto riguarda Nuova Norcia, scritta, diciamo, da Salvado. Io con questo libro, con questa traduzione in inglese, perché finora questa relazione esisteva solo in italiano, rendiamo accessibile questa relazione che porta la narrazione di Nuova Norcia, così come dal punto di vista di Salvado, praticamente dal 1851, dove si fermava il memoriale, al 1883.
Stefano, appunto, come traduttore ci sarà una particolare attenzione da parte tua al linguaggio utilizzato in queste relazioni. Come ne parlava Rosendo Salvado della situazione che trovava in Australia, nel bush australiano, dove appunto lui si trovava in missione?
Naturalmente evidenzia le difficoltà di questa colonia che era nella fase iniziale. La colonizzazione del Western Australia comincia nel 1829, lui arriva nel 1846 e ancora per esempio in una situazione in cui c'erano alcuni gruppi indigeni che non avevano ancora contatti diretti, o comunque avevano contatti diretti sporadici con gli europei. Salvado descrive una situazione difficile, c'è una descrizione di quando visita allo stabilimento penale di Rottnest Island, proprio di fronte alla costa di Fremantle, che era una prigione specificamente riservata agli aborigeni, e quelle pagine sono abbastanza dure per capire appunto come venivano trattati questi aborigeni in questo stabilimento penale, ma soprattutto la loro disperata voglia di evadere, di andarsene, di ritornare tra i propri cari e familiari.
Quindi diciamo che la lettura di queste relazioni appunto di Rosendo Salvado possono farci scoprire tanti aspetti della storia e cultura australiana che riguarda gli aborigeni, che spesso rimangono anche un po' ai margini e non vengono tanto discussi e dibattuti.
Sì, tra gli aspetti che emergono leggendo queste pagine, doveva essere un documento privato, non pubblico come il memoriale del 1851. Ciò significa che Salvado parlò molto liberamente. Nel momento in cui un missionario sa che sta per scrivere qualcosa che sarà pubblico, chiaramente adotta un certo tono, chiaramente non parla di alcuni argomenti o costruisce una narrativa anche incentrata a raccogliere fondi per la missione, eccetera. Questa relazione invece, in questa relazione c'è Salvado che parla proprio apertamente, per cui la sua critica delle politiche vescovili della diocesi di Perth è molto molto aspra. Cioè, da questo testo nessuno dei vescovi di Perth fino al 1883 esce indenne da critiche pesanti. Le critiche in sostanza erano quelle che si disinteressavano totalmente, perlomeno dal punto di vista di Salvado. Per conoscere bene la storia bisogna considerare tante altre fonti, non solo questa, ma dal suo punto di vista i vescovi a Perth non avevano alcun interesse nella missione per gli aborigeni e quindi cercavano il più possibile di distrarre tutte le risorse finanziarie, anche quelle indirizzate appunto a Nuova Norcia, all'uso invece della diocesi per costruire chiese, per costruire scuole e così via. E quindi Salvado è molto critico, anche sostiene che loro a parole avevano a cuore la sorte degli aborigeni, a parole erano interessati, ma nei fatti invece dimostravano totale disinteresse, se non ostilità anche verso Nuova Norcia. Sicuramente una visione molto schietta. Ecco, però, tornando anche al discorso degli aborigeni, la letteratura missionaria spesso tende a costruire questa narrativa in cui c'è il missionario tuttofare, eroico, che si sacrifica, e un gregge di aborigeni, indigeni e così via, che sono piuttosto passivi davanti alla presenza del missionario, pronti o a ricevere la fede o a ostacolarlo, ma in realtà in queste pagine si nota molto il carattere di iniziativa degli aborigeni. Si capisce chiaramente che molti negoziavano la loro presenza a Nuova Norcia cercando il più possibile anche di ottenere il massimo da questa opportunità che veniva loro offerta a Nuova Norcia, e operando anche con una certa libertà nei confronti dei missionari. Salvado, per esempio, utilizzava delle ragazzine aborigeni istruite a Nuova Norcia per catechizzare dei bambini occidentali. Questa era una cosa chiaramente sorprendente per l'epoca. Quando il telegrafo nel 1874 arrivò a Nuova Norcia e si dovette costruire una stazione, Salvado mise a capo della stazione telegrafica due donne aborigene, che erano tra le prime donne, se non le prime donne, impiegate pubbliche in Australia. Una di loro sicuramente è stata la prima donna indigena assunta con stipendio regolare, proprio a Nuova Norcia.
Quindi insomma anche aspetti che magari proprio non ci aspettiamo dal punto di vista della storia aborigena. Stefano, giusto per chiudere, ovviamente insomma Rosendo Salvado è l'indiscutibile protagonista di questo libro che tu hai editato e tradotto. Qual è l'aspetto che ti ha affascinato di più di questo personaggio, di Rosendo Salvado?
Ma direi due. Il primo è che da queste pagine emerge veramente una figura a tutto tondo, quello che si potrebbe definire uno degli ultimi Renaissance Man. Cioè, Salvado era un musicista di talento, tra l'altro lui ha anche composto della musica anche sacra proprio per la missione, per gli aborigeni, ha cercato anche di mettere in musica delle melodie che ascoltava dagli aborigeni, quindi un musicista appassionato anche di filosofia, di letteratura, molto colto, padroneggiava l'italiano benissimo, lo si vede da questa relazione relazione, ovviamente anche l'inglese, però nello stesso tempo era, lo si nota benissimo da queste pagine, un fattore abilissimo, con una grande capacità amministrativa, organizzativa, conoscenza minuta di tutto ciò che richiede dal punto di vista pratico la conduzione di una grande fattoria, e quindi rivela appunto da un lato talenti, come dire, umanistico, letterari, musicali, dall'altro una grande praticità. La seconda cosa è la sua inflessibile determinazione. Salvado, per portare avanti il suo progetto, dovette affrontare ostacoli portati dalla natura, dal clima del Western Australia, stiamo parlando 1846 e passa, malattie, fallimento dei raccolti, malattie che colpiscono i vigneti, eccetera, e poi gli ostacoli frapposti dai coloni che volevano impossessarsi delle ricchezze di Nuova Norcia, delle terre, o da quelli che erano infastiditi dal suo lavoro con gli aborigeni, da altri membri della Chiesa, non solo a Perth ma anche a Roma, che quando si resero conto che Nuova Norcia era una fattoria piuttosto di successo, cominciarono a interessarsi, ma delle risorse finanziarie, non degli aborigeni, e a tanti altri ostacoli appunto che avrebbero sicuramente indotto a rinunciare la stragrande maggioranza degli esseri umani, secondo me. Per cui ecco queste due cose, la sua personalità a tutto tondo e la sua inflessibile determinazione a raggiungere lo scopo che uno si è prefisso, nonostante tutte le difficoltà che adesso vengono frapposte.